Un caro saluto a tutti. Avremo più o meno tutti sentito parlare della scolastica. Ma a che cosa ci si riferisce con tale termine? Secondo una grande studiosa della filosofia, la professoressa Sofia Vanni Rovighi, ci si riferisce con tale termine alla filosofia e alla teologia che venivano insegnate nelle scuole medievali, a partire dalla prima riorganizzazione che essi ebbero ad opera di Carlo Magno. La chiusura all'inizio del VI secolo delle ultime scuole pagane, voluta da Giustiniano, oltre a rappresentare un atto politico, segnò anche la fine di quella cultura, della cultura pagana. L'apertura di nuove scuole e l'assorbimento delle antiche nelle nuove istituzioni didattiche da parte della Chiesa segnarono l'inizio della formazione e organizzazione lenta e laboriosa di una nuova cultura. Fino al secolo XIII, quando iniziarono a costituirsi le prime università, le scuole furono monacali, annesse a un'abbazia, oppure episcopali, se annesse a una cattedrale, o ancora palatine, se annesse alla corte, palatium. Durante le invasioni barbariche, le scuole abbaziali o monacali rappresentarono il rifugio privilegiato della cultura, tanto per l'opera di trascrizione quanto per l'opera di conservazione dei classici che qui si praticava. Le scuole episcopali furono invece un luogo di apprendimento dove si riceveva l'istruzione di base, elementare, necessaria per accedere poi al sacerdozio o per assolvere compiti di pubblica utilità. La scuola palatina, invece, voluta personalmente da Carlo Magno e affidata nel 781 ad Alcuino di York, di cui avevamo già parlato la scorsa settimana, contribuì in modo deciso e decisivo al risveglio culturale dell'epoca. Ma chi fu Alcuino di York? Fu un teologo anglosassone e consigliere di Carlo Magno per tutte le questioni inerenti all'istruzione e al culto. Nacque in una famiglia nobile della Northumbria, probabilmente a York, attorno al 735. Ancora bambino entrò nella scuola della cattedrale fondata dall'arcivescovo Egberto. Quando sulla cattedra episcopale succedette Alberto, nel 767, questi si ricordò del suo allievo Alcuino, che spiccava per intelligenza e competenze. Così affidò a lui il compito di dirigere la scuola di York, dove riuscì ad attirare numerosi studenti da tutta Europa e arricchire la già preziosa biblioteca. Di ritorno da Roma, nel marzo 781, incontrò a Parma Carlo Magno, che lo invitò a trasferirsi in Francia e a stabilirsi a corte come maestro della scuola palatina, che aveva sede per lo più ad Aquisgrana, pur seguendo di volta in volta la residenza reale. Nel suo nuovo incarico raccolse l'esperienza dei monaci irlandesi e fece sua la ricca eredità intellettuale lasciata da San Beda il Venerabile a Yarrow, insomma il meglio dell'epoca. Organizzò l'istruzione in tre gradi. Primo, leggere, scrivere, nozioni elementari di latino volgare, comprensione sommaria della Sacra Scrittura e dei testi liturgici. Secondo, studio delle sette arti liberali, ovvero il trivio, grammatica, retorica e dialettica, e il quadrivio, aritmetica, geometria, astronomia e musica. Terzo, studio approfondito della Sacra Scrittura. Espressione dello spirito e dell'impegno con cui Alcuino si dedicò alla scuola palatina sono le sue parole: «Sorgerà in terra franca una nuova Atene più splendida dell'antica, poiché la nostra Atene, nobilitata dall'insegnamento di Cristo, supererà la sapienza dell'Accademia». Alcuino ebbe anche il merito di approntare dei manuali per ognuna delle sette arti liberali. Così la scuola palatina divenne ben presto il principale fulcro della conoscenza e della cultura europea. Nel 786 Alcuino ritornò in Inghilterra a causa di importanti affari ecclesiastici da sbrigare e poi di nuovo nel 790 vi fu inviato in missione per conto di Carlo Magno. Nel 794 partecipò al Sinodo di Francoforte, dove svolse un ruolo importante nella definizione dei decreti di condanna dell'adozionismo. Nel 796, ormai sessantenne, chiese a Carlo Magno di ritirarsi dal mondo, per cui lo nominò abate di San Martino a Tours, dove costituì un'eccellente scuola monastica, raccogliendo libri e attirando studenti. Dai re carolingi della scuola palatina ricevette in dono 5 abbazie: quella di Ferrières, quella di Flavigny, quella di Saint-Jean-sur-Mer, quella di Saint-Lupo a Troyes e quella di Berge presso Liegi. Nelle sue lettere si è sempre definito humilis levita, per cui alcuni studiosi sono convinti che sia stato un semplice diacono. Secondo altri, invece, sarebbe giunto al sacerdozio, ma in età ormai avanzata, il che è molto probabile, visto che, secondo il suo anonimo biografo, nell'ultimo periodo della sua vita celebrabat omni die messarum solemnia, celebrava ogni giorno delle messe solenni. E visto che in una delle sue ultime lettere, l'epistola 203, accettò il dono di una casula, promettendo di utilizzarla per le messe solenni. Morì a Tours il 19 maggio 804. È stato proclamato beato dalla Chiesa Cattolica. A partire dal secolo XIII, come detto, si formarono le prime università, che non furono soltanto importanti centri di studi, bensì anche una sorta di organizzazione corporativa, oggi diremmo di sindacato. Bologna e Parigi furono i due modelli cui si ispirarono bene o male tutti gli altri Atenei. A Bologna prevalse l'Universitas Scholarum, ovvero la corporazione studentesca, cui Federico Barbarossa concesse particolari privilegi. A Parigi prevalse l'Universitas Magistrorum et Scholarum, sorta di corporazione unitaria di maestri e studenti. Furono qui le autorità ecclesiastiche a redigere gli statuti, a proibire la lettura di alcuni testi, a intervenire per comporre dissidi e controversie. Si noti come gli studenti universitari provenissero da qualsiasi ceto sociale, anche da famiglie contadine e artigiane. Veniva loro consentito di completare gli studi avvalendosi di esenzioni dalle tasse, borse di studio e alloggi gratuiti. Ora possiamo dunque meglio comprendere anche il termine scolastica da cui siamo partiti. Indica quel corpo dottrinale che venne elaborato in forma prima piuttosto disorganica, poi in modo sempre più sistematico, in questi centri di studio. Il programma di ricerca fondamentale della scolastica va dall'uso acritico della ragione e dalla conseguente accettazione autoritativa della dottrina cristiana ai primi tentativi di comprendere razionalmente la rivelazione attraverso costruzioni sistematiche che leggono e interpretano in forma argomentata le verità cristiane. La cultura medievale rivela così un'impronta profondamente cristiana, o perché è orientata alla comprensione della dottrina rivelata, o perché è maturata all'interno delle sue verità, o perché è magari contrapposta ad esse. La filosofia, insomma, è in funzione della fede sia per l'interpretazione della Sacra Scrittura, ovvero per l'esegesi, sia per la costruzione dottrinale sistematica, ovvero per la dogmatica, finalizzate soprattutto alla conversione degli infedeli, che necessitano di argomenti razionali di origine platonica prima e aristotelica poi. Ciò serve per dimostrare come le verità della fede cristiana non siano difformi o contrarie alle esigenze della ragione, anzi trova proprio in esse la propria piena, matura e compiuta realizzazione. Le università nel Medioevo erano distinte in facoltà delle arti liberali, quindi trivio e quadrivio, della durata di 6 anni, e facoltà di teologia, della durata di almeno 8 anni. I metodi di insegnamento, ovvero la lezione, lectio, e il seminario, disputatio, attorno a una domanda, questio, consentivano un costante scambio di idee tra studenti e maestri. Erano quelli anche gli anni in cui sorse il Sacro Romano Impero, sorta di corpo materiale della città di Dio. Il senso della storia viene riposto in quel filo provvidenziale che conduce gli uomini, guidati dalla Chiesa, alla città celeste. dopo quella agostiniana, la concezione della storia, che occupa il posto di maggior rilievo nel Medioevo, è quella dell'abate calabrese Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore nacque a Celico attorno al 1130 in una famiglia agiata. Suo padre Mauro era infatti tabulario o notaio. Venne formato nella vicina Cosenza. Ben presto iniziò a lavorare presso l'ufficio del giustiziere della Calabria, ma per contrasti sul posto di lavoro venne trasferito presso i tribunali. In seguito il padre riuscì a fargli ottenere un posto presso la corte normanna a Palermo, dove lavorò prima a diretto contatto col capo della zecca, poi presso il cancelliere di Palermo, arcivescovo Stefano di Perche, infine presso i notai del re. Entrato in crisi, decise di compiere un viaggio in Terra Santa. Al suo rientro si ritirò dapprima in una grotta sulle falde del monte Etna. Il padre lo aveva dato per disperso, ma riconosciuto, venne condotto al suo cospetto. Gli confidò di aver smesso di lavorare per il re normanno, in quanto aveva deciso di servire il re dei re, ovvero nostro Signore. Visse quindi per un anno presso l'abbazia di Santa Maria della Sambucina. A Catanzaro il vescovo locale lo ordinò sacerdote. Poco tempo dopo entrò nel monastero benedettino di Santa Maria di Corazzo, di cui nel 1177 divenne abate su pressioni dei suoi amministratori laici. Qui cominciò a scrivere la prima delle sue opere, la genealogia. Compì un viaggio presso l'abbazia di Casamari tra il 1182 e il 1184. In questo periodo incontrò Papa Lucio III, che gli concesse la licenza scribendi. Compose altri testi, tra i quali la Concordia tra il Vecchio e il Nuovo Testamento e l'Esposizione dell'Apocalisse. Nel 1186-1187 si recò a Verona, dove incontrò Papa Urbano III. Al suo rientro lasciò la guida dell'abbazia di Corazzo e si ritirò a Pietralata. A quel punto i suoi monaci, che non tolleravano il suo continuo girovagare, inoltrarono una petizione presso la Curia Romana. A seguito di ciò, nel 1188, l'abbazia di Corazzo venne affiliata a quella di Fossanova. Papa Clemente III sciolse Gioacchino dai doveri abbaziali e lo autorizzò a continuare a scrivere. Lo raggiunsero diversi discepoli e fedeli, troppi a dire il vero, per cui nell'autunno 1188 lasciò Pietralata e si trasferì di nuovo, prima in una località denominata Iure Vetere Sottano, poi nei pressi, sempre nella Sila, dove iniziò a costruire il proto monastero di Fiore Vetere, poi i monasteri di Bonoligno e Tassitano. Recatosi a Roma il 25 agosto 1196, ricevette da Papa Celestino III l'approvazione della Congregazione Florense e dei suoi istituti. Gioacchino morì il 30 marzo 1202 presso Canale di Pietrafitta. Venne seppellito presso il monastero florense della chiesa di San Martino di Jowe, poi i suoi resti vennero traslati presso l'abbazia florense verso il 1226. La complessa e innovativa concezione della storia di Gioacchino da Fiore generò tensioni soprattutto presso la scuola teologica di Parigi a lui avversa. Nel 1215 il Concilio Lateranense IV dichiarò eretiche alcune frasi contro Pietro Lombardo contenute in un'opera sulla Trinità falsamente attribuita a Gioacchino. In realtà non era sua, ma da questo equivoco se ne generarono anche altri, finché Papa Innocenzo III, con una bolla del 2 dicembre 1216, informò il vescovo di Lucca di non infamare la memoria dell'abate Gioacchino, reputato dalla Curia Romana come uomo autenticamente cattolico. Lo stesso disse Papa Onorio III con la bolla del 5 dicembre 1220, con cui diede mandato all'arcivescovo di Cosenza, Monsignor Luca Campano, di difendere i monaci florensi dalle false accuse rivolte al loro fondatore. Di lui ha parlato anche Dante Alighieri, che nel canto dodicesimo del Paradiso, ai versi 139 e 141, scrive: «Abate Gioacchino di spirito profetico dotato». Nel 2001 è stata avviata la fase preliminare di un'eventuale causa di beatificazione dall'arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. Alla disgregazione dell'unità politica realizzata da Carlo Magno fece seguito intanto il regime feudale, che determinò un profondo mutamento nelle istituzioni ecclesiastiche. Il clero si mondanizzò. A tale decadenza dei costumi, già nel secolo X col monachesimo clugnacense si andava opponendo un movimento di riforma che trovò la propria espressione dottrinale più compiuta con Gregorio VII, da cui prese il nome di Riforma Gregoriana. All'idea tradizionale di fuga dal mondo si sostituì l'ideale della conquista cristiana del mondo. Il secolo XII si rivelò uno dei periodi per certi versi più tempestosi, ad esempio con le sanguinose lotte dei comuni contro l'impero, col dissidio tra il papato e Federico Barbarossa, con gli aspri conflitti che condussero all'elezione di ben 3 antipapi, Vittorio IV, Pasquale III e Callisto II, opposti a Papa Alessandro III, con la caduta di Gerusalemme nel 1187, che infranse il sogno medievale all'origine delle crociate. Fu in questo contesto che Gioacchino, riconsiderando il mistero trinitario, propose un messaggio riformistico escatologico, una sorta di rinnovatio morale e religiosa, alimentando l'attesa di un'imminente terza età, quella dello spirito, contrassegnata da una palingenesi totale in grado di liberare l'umanità dalle contraddizioni in cui era caduta. La concezione della storia di Gioacchino, insomma, non era più cristocentrica, bensì trinitaria, suprema e divina manifestazione del divino nella realtà, e si diceva che fosse ormai prossima al proprio compimento, intercettando quel diffuso desiderio dell'epoca di un rinnovamento radicale. In questo clima teologico si sviluppò il dibattito tra ragione e fede con relative questioni di carattere filosofico e teologico. Nella scolastica sono individuabili 4 fasi. La prima, preparatoria, dal VI al IX secolo, contrassegnata da periodi di grande oscurità culturale e di decadenza morale, alternati a momenti di rinascita e anticipazioni. Con la restaurazione dell'impero ad opera dei Carolingi si tentò l'organizzazione di scuole che promossero una nuova attenzione e una nuova tensione in termini di cultura. La figura più rappresentativa di questo periodo fu quella di Giovanni Scotto Origena, di cui parleremo. La seconda fase, dal IX al XIII secolo, segna l'epoca della riforma monastica, del rinnovamento politico della Chiesa con la lotta per le investiture. È l'età delle crociate e dell'incipiente civiltà comunale. Spiccano in questo periodo Sant'Anselmo d'Aosta, la scuola di Chartres, di San Vittore e Abelardo, che composero la prima scolastica. La terza fase, detta dell'aurea scolastica, si affermò soprattutto nel XIII secolo e vide i colossi della filosofia e della teologia dell'epoca come San Tommaso d'Aquino, San Bonaventura da Bagnoregio e il beato Giovanni d'Unscoto, di cui pure avremo ampiamente modo di parlare. La quarta e ultima fase della scolastica, quella conclusiva col divorzio tra ragione e fede, ebbe inizio col XIV secolo e fu dominata dalla figura di Guglielmo di Ockham. Se Alcuino fu il maggiore artefice della rinascita culturale carolingia, Giovanni Scotto Origena ne è la figura più rappresentativa. Ma chi fu Giovanni Scotto Origena? Fu un monaco, teologo, filosofo e traduttore considerato tra le migliori menti dell'alto medioevo. Le sue origini irlandesi si possono dedurre dallo stesso nome, Scoto, all'epoca indicava la Scozia Maior, ovvero l'Irlanda, mentre Eriugena vuol dire nato, Gena, in Irlanda, Eriu, presumibilmente attorno all'810 d.C. Nell'843 si trasferì in Francia, prima a Laon, poi alla corte di Carlo il Calvo attorno agli anni 846-847. Qui assunse la direzione della Scuola Palatina. Su richiesta dello stesso imperatore, tradusse dal greco il Corpus Areopagiticum dello pseudo Dionigi l'Areopagita, tra i quali la gerarchia celeste e la teologia mistica, che studiò e commentò in latino e che tanta fortuna ebbero nel Medioevo, oltre agli scritti di Origene e dei padri di Cappadocia, tra i quali San Basilio Magno. tradusse anche le Questiones ad Thalassium e gli Ambigua ad Ioannem di San Massimo il Confessore, con la spiegazione di passaggi difficili tratte da opere di Gregorio Nazianzeno e ancora di Dionigi l'Areopagita, oltre al De Imagine di San Gregorio di Nissa. La sua filosofia si mantiene sulla linea di Sant'Agostino riguardo al platonismo e alla teologia negativa di cui abbiamo già parlato. Eriugena volle spiegare la realtà secondo un metodo razionale e unitario. Per lui ragione e fede rappresentano due valide fonti di conoscenza e non possono essere in contraddizione. Qualora ciò accadesse, dovrebbe prevalere comunque la ragione. Tale affermazione gli valse il sospetto di eresia, assieme alla prospettiva panenteistica che egli sostenne nel De Divisione Nature, composto di 5 libri sotto forma di dialogo tra maestro e discepolo, prima dell'865, prospettiva secondo la quale Dio sarebbe immanente nell'universo pur trascendendolo allo stesso tempo. Tra gli scritti minori vale la pena di ricordare le glosse agli opuscoli teologici di Boezio, le Annotationes in Marcianum Capellam, commento scolastico al testo pagano del V secolo De Nuptiis Mercurii et Philologiae di Marziano Capella. Morì probabilmente in Inghilterra o in Francia dopo l'877 in circostanze rimaste misteriose. Il Concilio di Valenza dell'855 condannò per eresia il suo De Predestinazione, composto nell'851 per confutare la tesi della doppia predestinazione del teologo Gotescalco, per il quale alcuni sarebbero infallibilmente predestinati all'inferno e altri al paradiso. Eriugena oltrepassò però il segno in quanto sostenne la transitorietà dell'inferno come luogo senza patimento né sofferenze corporee, riducendo il luogo della dannazione eterna a una condizione di mera sofferenza spirituale dovuta alla contrizione tardiva per i peccati e alla lontananza da Dio. Solo la protezione di Carlo il Calvo lo sottrasse alla condanna. Di certo alcune interpretazioni della sua dottrina comportarono nel 1210 una condanna conciliare postuma di alcune sue tesi col rogo di un numero imprecisato di copie del De Divisione Nature. Ancora nel 1225 Papa Onorio III inviò una lettera ai vescovi francesi chiedendo di raccogliere altre copie di questo libro e di spedirle a Roma per esservi bruciate. Il tempo è volato e dobbiamo volgere a conclusione anche di questa puntata di Acros, ma torneremo tra 7 giorni ad occuparci del pensiero di Giovanni Scotto Eriugena, uomo di grande intelletto ma anche di qualche errore, come abbiamo visto. A tutti grazie dell'ascolto ed un caro saluto.